Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Forse lo ricorderete, è l'annuncio da parte del ministro degli affari esteri francese Laurent Fabius dello storico accordo sul clima raggiunto a Parigi nel dicembre scorso al termine della COP21, la conferenza mondiale chiamata a trovare le misure per contenere a livello globale l'innalzamento della temperatura del pianeta. Dopo anni di speranze e di allarmi, dopo giorni di trattative serratissime tra i negoziatori, quasi 200 paesi responsabili del 93% delle emissioni hanno accettato di partecipare a un progetto di riconversione globale dell'economia che segna un passaggio storico nell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici. Un accordo però che, per poter diventare realmente operativo, ha bisogno di essere ratificato da almeno 55 paesi dei quasi 200 firmatari per la sua piena operatività. Alla fine di agosto 23 paesi l'avevano ratificato, paesi che però collettivamente rappresentano solo l'1,08% delle emissioni globali. Ma il 3 settembre è arrivata la storica ratifica da parte di Stati Uniti e Cina, cioè i due principali inquinatori del pianeta che producono il 38% di anidride carbonica a livello mondiale legata ad attività umane. Insomma, forse questa volta si può davvero parlare di rivoluzione. Ed è quello che ha fatto anche il grande climatologo e fisico francese Hervé Le Treut, il quale però già qualche mese fa aveva definito la COP21 una vera rivoluzione. Ecco, cosa c'è di rivoluzionario in questo accordo sul cambiamento climatico a prescindere dalla sua fondamentale ratifica? Lo abbiamo chiesto allo stesso Le Treut, che abbiamo incontrato qualche settimana fa all'Università della Svizzera Italiana in occasione del convegno nazionale della Società Svizzera di Fisica.
Je pense que l'accord de Paris marque un point majeur, c'est celui de l'acceptation par tous les chefs d'État.
Penso che l'accordo di Parigi segni una svolta molto importante perché per la prima volta tutti i capi di Stato riuniti hanno firmato un accordo che accetta la diagnosi della scienza in modo completo anche per quel che riguarda le sue implicazioni, cioè non emettere più gas a effetto serra nella seconda parte di questo secolo. Pertanto è una rivoluzione perché questa diagnosi è stata accettata, forse a fior di labbra, da molti paesi, ma ora c'è un riconoscimento unanime che sarà forse contestato al momento delle ratifiche o al momento dell'attuazione delle misure, ma si tratta comunque di una svolta molto importante che segna un prima e un dopo. Il fatto che tutti i capi di Stato riuniti accettino un testo così completo in termini di diagnosi scientifica è una novità.
In termini di diagnostic scientifique è una novità, veramente.
Sicuramente una novità è il fatto che l'accordo di Parigi sia fondato sui lavori scientifici che centinaia di scienziati e ricercatori di tutto il mondo hanno prodotto nel corso degli ultimi decenni. Il riscaldamento climatico, infatti, è conosciuto da 100 anni ed è stato segnalato come tematica urgente già nel 1972 con il gruppo di Roma capitanato da Aurelio Pecci, che pubblica il primo studio scientifico che documenta l'insorgere della questione ambientale in termini globali. Entro qualche decennio, si leggeva nei limiti dello sviluppo del 72 appunto, l'umanità si sarebbe scontrata con i limiti fisici del pianeta. Diventa poi problema politico nel 1988 con la creazione dell'IPCC. Insomma, da decenni gli scienziati ci mettono in guardia dai rischi dell'inquinamento, da un utilizzo senza limiti delle risorse e dal riscaldamento climatico, offrendoci studi, ricerche, analisi e previsioni fondate su dati concreti, e ci hanno dato un quadro molto chiaro e preciso di quello che sarebbe successo dal punto di vista climatico e ambientale e che puntualmente si è verificato e si sta verificando. Ecco, chiediamo a Le Treut: non è un po' frustrante per degli scienziati conoscere da decenni i problemi ambientali e climatici, quella che è la realtà dei fatti e le vie possibili per porvi rimedio, e dover però assistere all'inattività, all'immobilismo della politica?
Penso ci siano due cose importanti da dire a questo proposito. La prima è che la diagnosi scientifica, malgrado tutto, si è modificata, è evoluta. Dunque il livello d'urgenza con la quale si presenta non è assolutamente lo stesso di qualche anno fa. Si cita spesso Svante Arrhenius, che è stato il primo a parlare di riscaldamento climatico all'inizio del XX secolo. Ecco, lui, in base ai livelli di emissione di gas che si avevano a quell'epoca, immaginava un riscaldamento che si sarebbe sviluppato nel corso di migliaia di anni. Era visto dunque come un processo lungo e che anzi avrebbe potuto proteggerci dalla prossima glaciazione. Il problema ha cominciato ad emergere negli anni 50 e soprattutto alla fine degli anni 70, in particolare nel 79, quando c'è stato il primo grande rapporto del professor Jules Charnet sui cambiamenti climatici per l'Accademia delle Scienze americana. Oggi, con le emissioni ad effetto serra che si sono susseguite e che si conservano nell'atmosfera e dunque con il livello di emissione che aumenta sempre di più, ci ritroviamo in una fase dove la diagnosi è molto diversa. Stiamo lottando contro il tempo. Il riscaldamento è annunciato a scadenze molto brevi o come ineluttabile a breve termine. La situazione è profondamente cambiata e credo che sia questo cambiamento che dobbiamo provare a trasmettere al pubblico. La situazione che sembrava essere un ritornello che recitiamo ogni anno non è più la stessa di qualche anno fa, dove avevamo dal 15 al 20% della popolazione mondiale che emetteva dei gas a effetto serra. Oggi abbiamo una parte della popolazione sempre più grande che vuole l'automobile, che vuole avere accesso alle comodità occidentali e che dunque vuole poter emettere gas a effetto serra. Dunque la situazione è profondamente cambiata.
Donc la situation a profondément changé.
Certo, la situazione negli ultimi decenni è cambiata e molto, ed è soprattutto la velocità con cui i cambiamenti climatici si verificano a creare grossi problemi e a stridere con l'immobilismo invece della politica.
Je crois qu'il y a la raison de l'immobilité est une difficulté à aller au-delà de l'alerte.
Credo che la ragione principale dell'immobilismo sia legata alla difficoltà di andare oltre l'allarme per cercare delle soluzioni. Quello che mi colpisce è che da un lato adesso c'è una forma di unanimità sulla diagnosi, lo abbiamo visto alla conferenza di Parigi, condivisa a tutti i livelli. Abbiamo anche unanimità sulle misure iniziali, cioè fare economie, eccetera. Dall'altro lato però non c'è un modo unanime di prospettare soluzioni a lungo termine. Credo che se oggi ci troviamo di fronte a una sorta di stallo che perdura da tempo è perché non c'è unanimità a livello di soluzioni, per esempio circa i mix energetici da adottare. Basta notare la differenza d'approccio dei grandi paesi europei, che non sono per niente unanimi nella loro maniera di immaginare il futuro energetico dell'Europa. Dunque c'è bisogno di regolare questi problemi. Non possono essere i climatologi a farlo. Forse se c'è una frustrazione è nella difficoltà di avere un dibattito che superi la scienza climatica stessa. Ed è proprio quello che noi climatologi vogliamo suscitare. Vogliamo incoraggiare un dibattito. Ma dove arriveremo tra un decennio in termini di cambiamento di mix energetico? Beh, questa è una questione che non può essere portata avanti dagli esperti del clima. E non credo si tratti di negazione del problema o di mancata presa di coscienza. È piuttosto un problema relativo alla scelta delle soluzioni, che non è risolto.
È un problema di choix de solution qui n'est pas réglé du tout.
Ma al di là del desiderio di suscitare un dibattito da parte dei climatologi in particolare, in una situazione del genere qual è o quale dovrebbe essere il ruolo degli scienziati e della scienza? Ancora Hervé Letreux.
Beh, je pense que la science doit être définie déjà parce que il y a des sciences.
Intanto penso che andrebbe precisato meglio cosa si intende per scienza, perché ci sono varie scienze che sono coinvolte nel problema del cambiamento climatico. Io sono climatologo e lavoro sulla diagnosi a livello del pianeta, come si evolve. La prima cosa che abbiamo e dobbiamo fare è una diagnosi fine e sistematica. Abbiamo delle incertezze a livello di previsioni e queste incertezze saranno eliminate progressivamente e cominciano già ad essere eliminate dall'evoluzione stessa del pianeta. Dunque, questo discorso tra previsioni e verifiche di quello che succede accompagnerà tutte le future negoziazioni.
Verificazione di ciò che passa, il va accompagnare tutte le negoziazioni future.
L'evoluzione stessa del pianeta, ci dice Letreux, farà cadere molte delle incertezze che ancora ci sono nella climatologia. Incertezze che però fanno parte di questa disciplina perché si tratta di un ambito molto complesso in quanto il sistema climatico stesso è molto complesso. come ci spiega ancora Hervé Letreux.
On est face à un système qui est complexe en soi parce qu'il n'est pas complètement prévisible.
Si è di fronte ad un sistema che è complesso in sé perché non è completamente prevedibile. Quando si parla di incertezza, bisognerebbe piuttosto parlare di rischi. Abbiamo un sistema che può evolvere in maniera inattesa, dunque non si può prevedere tutto, è intrinseco. Prendiamo ad esempio le piccole perturbazioni nell'atmosfera. La loro intensità aumenta nel corso di 10 giorni, cosa che va a modificare la circolazione dell'atmosfera. È il famoso battito d'ali di una farfalla che fa sì che non possiamo fare delle previsioni precise dopo un certo periodo. Quello che sarà il clima in modo dettagliato in un momento futuro e in una regione specifica è sempre una questione che mescola la fortuna e la maniera con la quale si aiuta la fortuna. E il modo con il quale aiutiamo la fortuna è proprio ciò che chiamiamo il clima. Dunque i rischi aumenteranno e questi rischi sono il risultato di molti fattori. Emettiamo gas a effetto serra, emettiamo anche delle polveri, agiamo sul suolo, agiamo sui sistemi di irrigazione, agiamo sul pianeta in diversi modi e dunque è effettivamente una situazione complessa anche dal punto di vista del tipo d'azione che abbiamo e che richiede delle politiche di precauzione, delle politiche associate a queste forme di rischio che non possiamo risolvere in maniera complessa. E occorre anche un attento monitoraggio perché la natura ci darà progressivamente un certo numero di risposte, ci porterà un certo numero di situazioni. Penso che gli scienziati dovrebbero essere presenti durante le negoziazioni che verranno per riaffermare la diagnosi e le previsioni durante lo svolgimento delle trattative.
Può affermare il diagnostico au fur et à mesure che le negoziazioni se dérouleront.
Una nozione di rischio che presenta una difficoltà e una urgenza in più quando si tratta di paesi particolarmente vulnerabili, come certi paesi africani o del sud-est asiatico. Ma come si possono anticipare i rischi in queste regioni? Che aiuto preventivo si può dare e in cosa è diverso da ciò che già si fa a livello di sviluppo?
Donc, il y a beaucoup de questions pour lesquelles la science offre un diagnostic qui est incomplet mais qui est nécessaire.
Sì, ci sono molte domande per le quali la scienza offre una diagnosi che è incompleta ma che è necessaria. Non c'è modo di rimediare a tutte le situazioni, bisognerà fare delle scelte, vedere quali sono le situazioni più a rischio, le più importanti, e questo fa parte del ruolo della scienza. Ma la scienza non è sola, perché gli uomini che dovremmo aiutare di più sono spesso gli uomini più vulnerabili, gli uomini che sono già in uno stato sociale o politico difficile. Dunque è un insieme di problemi fisici, sociali, politici, tra loro connessi, ed è questo che limita ciò che possono fare le scienze dure. C'è dunque bisogno di un dialogo tra le varie scienze. Si pensa inizialmente ai climatologi, ma avremo anche bisogno di una forte partecipazione degli esperti in campo energetico, perché abbiamo bisogno di cambiare mix energetico. C'è bisogno di un lavoro molto intenso sulle nuove possibilità nell'ambito delle energie rinnovabili, nell'ambito dell'immagazzinamento delle energie, per far sì che le fonti energetiche intermittenti siano possibili, eccetera. Insomma, ci sono molte cose necessarie dal punto di vista tecnologico. E poi c'è bisogno delle scienze sociali, delle scienze economiche, ma c'è bisogno anche della capacità di guardare a quello che succede su scala locale, su un dato territorio, in un dato contesto, dove cioè tutti i problemi si mescolano in modo più visibile. Ma quando si parla della scienza, oggi bisogna parlare delle scienze. Non si può unicamente rimanere nell'ambito delle scienze climatiche, anche se sono necessarie.
Aujourd'hui, on doit parler des sciences. On peut pas rester dans le domaine uniquement des sciences climatiques, même si elles sont nécessaires.
Ormai è certo che i fenomeni meteo estremi possono aggravare la povertà, provocando rivolte in grado di destabilizzare le nazioni e permettere l'espansione dei terroristi. Tanto è vero che le forze armate degli Stati Uniti si stanno attivando per ridurre il rischio che siccità sempre più gravi, innalzamento dei mari e scioglimento del ghiaccio artico accelerino rivolte in grado di destabilizzare diverse aree del mondo. Come d'altronde è successo anche in Siria, dove la città di Daraa è il luogo in cui la più grave siccità della storia siriana ha messo in fuga un enorme numero di agricoltori negli anni precedenti la guerra civile, ed è lì che è scoppiata la rivolta del 2011. Ecco perché sono importanti le previsioni che ci possono fornire le scienze climatiche, che, come abbiamo visto, sono complesse e hanno in sé un certo grado di incertezza, perché il sistema climatico è estremamente complesso e dipendente da una moltitudine di variabili. E dunque qualche scettico si chiede ancora come sia possibile prevedere il clima quando non è nemmeno possibile prevedere la meteo al di là di pochi giorni. Sentiamo Hervé Le Treut.
Voilà, ce qu'on appelle le système climatique comprend des composantes qui ont des échelles de temps et d'évolution très différentes.
Vede, il sistema climatico comprende dei componenti che hanno una scala di tempo e di evoluzione molto diversi. Noi siamo molto sensibili all'atmosfera perché è lei che porta di giorno in giorno le ondate di caldo, la pioggia, eccetera. Ed effettivamente l'atmosfera cessa di essere prevedibile nel dettaglio al 10º, 11º giorno circa, che è il limite attuale, senza dubbio lo sarà ancora per molto tempo, forse anche per sempre. Ma abbiamo altri componenti che hanno una durata di vita molto più lunga, per esempio gli oceani e poi, soprattutto, la chimica atmosferica, in modo particolare la CO2 che immettiamo nell'atmosfera. Basti pensare che la metà del surplus di CO2 immessa è ancora presente nell'atmosfera dopo un centinaio di anni. Significa che abbiamo un elemento di previsione che è appunto questa CO2 che si immagazzina nell'atmosfera e questo elemento di previsione perturberà l'equilibrio statistico del clima. Certo, non permette di prevedere tutto nel dettaglio, ma consente di prevedere un certo numero di evoluzioni statistiche, come per esempio ondate di caldo o rischi di inondazione più importanti in certe regioni, perché abbiamo dei componenti molto lenti nel sistema climatico.
Ma il y a un certain nombre de choses que l'on peut prévoir parce qu'on a des composantes très lentes dans le système climatique.
La climatologia dunque ci ha offerto delle previsioni, dei modelli, ma la novità ora è che questi modelli e queste previsioni sono ormai ampiamente corroborate da dati e scoperte.
Oui, alors dans les changements très importants des dernières années, il y a effectivement le passage.
Sì, tra i cambiamenti molto importanti di questi ultimi anni c'è effettivamente il passaggio progressivo avvenuto 15-20 anni fa da una fase in cui erano disponibili soltanto le previsioni dei modelli. Una data importante è stata il 1979, anno del primo rapporto Charney all'Accademia delle Scienze americana, che dà i risultati dei primi modelli che mostrano un riscaldamento possibile di diversi gradi. Per molti anni questa diagnosi, quella degli esperti in modellizzazioni, delle persone che fanno calcoli fisici, è stata praticamente l'unica. Adesso invece vediamo arrivare dei cambiamenti che corrispondono esattamente in termini spaziali e temporali a quello che era stato anticipato e dunque siamo passati da una scienza dell'anticipazione a una scienza della constatazione effettiva, della scoperta reale. Siamo all'inizio di questo fenomeno, non bisogna immaginare che il riscaldamento climatico, che la minaccia climatica corrisponda a quello che vediamo già. Quello a cui assistiamo è solo il primo sintomo, come una prima febbre quando le persone cominciano ad ammalarsi, ma questi sintomi sono chiaramente visibili.
I primi sintomi, come una prima fièvre, quando le gens cominciano a tomber malade, ma questi sintomi sono maintenant clairement visibili.
I meteorologi non riescono a spiegare le cause del maltempo e l'origine di questa furia improvvisa.
Arrivano dopo le recenti inondazioni e il brusco calo della temperatura di mezz'ora.
D'altra parte, chi, se non la scienza, può darci dell'analisi affidabile, delle previsioni ragionevoli a proposito del nostro pianeta, dove a regnare sono le leggi fisiche e non quelle dell'economia? Dunque, non c'è più spazio per scetticismi o dubbi a proposito della climatologia.
No, oggi on a beaucoup d'éléments qui permettent de montrer de manière clair que l'homme agit sur le climat.
No, oggi abbiamo molti elementi che permettono di mostrare chiaramente che l'uomo agisce sul clima e questa azione segue in grandi linee quello che i modelli hanno anticipato e penso che da questo punto di vista è qualcosa di innegabile, è difficile trovare degli argomenti che dimostrino il contrario. Poi le conseguenze che si traggono da questo dato di fatto possono essere differenti e penso sia normale che ci sia un dibattito a questo livello. Anche perché quando si parla di rischi, ognuno di noi ne ha una sensibilità molto diversa. Ma la situazione generale ora è ben chiara e documentata. A questo livello gli argomenti scientifici contrari si sentono sempre meno nella comunità scientifica, anche nel mondo politico. L'abbiamo visto con la COP21, rimane comunque molto diffuso a livello dell'opinione pubblica, cosa che rappresenta un problema rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare.
C'est un problème par rapport aux enjeux que l'on a affrontés.
È questo che stupisce in fondo, perché ormai i cambiamenti climatici con i problemi derivanti sono sotto gli occhi di tutti e li sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Il cittadino certo è più sensibile nei confronti dei problemi ambientali, ma continua a essere sprecone, cioè a sprecare energia. Ecco, come fare per uscire da questa impasse? Qualcuno ha parlato di stati di negazione, un meccanismo psicologico che fa sì che davanti a problemi globali e gravi il cittadino si senta impotente ed eviti di affrontare una realtà imbarazzante e inquietante. Insomma, si tende a rimuovere il problema.
Je sais pas s'il faut être aussi pessimiste sur ce qui est en train de se passer. Il y a quand même beaucoup d'initiatives.
Non so se si deve essere così pessimisti riguardo a quello che sta succedendo. Ci sono comunque molte iniziative che sono prese a livelli molto diversi. L'Europa, per esempio, globalmente è riuscita a limitare queste emissioni di gas a effetto serra che cominciano effettivamente a diminuire. E anche gli Stati Uniti sono in una fase di controllo delle loro emissioni di gas a effetto serra. Certo, ci sono anche i paesi emergenti che aumentano le loro emissioni e siamo lontani da una valutazione corretta in tutti i paesi. Ma non si può dimenticare quello che è stato fatto in questi ultimi anni, che mostra comunque un cambiamento d'attitudine abbastanza profondo. Come procedere più velocemente? Penso che quello che sconcerta molto le persone a livello individuale sia l'aspetto mondiale del problema. Un cittadino che prende la bicicletta la mattina quando piove, dicendosi che così aiuterà il pianeta, potrebbe anche dirsi che però c'è una nuova centrale di carbone che viene aperta in Cina ogni settimana. Insomma, è un cambiamento di scala che è molto difficile da vivere e da accettare. Credo che sia piuttosto a livello delle collettività locali e regionali che si possa tentare di mobilitare e sensibilizzare i cittadini, perché i problemi climatici si inseriscono in un contesto sociale, economico, in un contesto ambientale che è un po' più ampio che il solo problema climatico, e in questo ambito la dimensione educativa alla complessità di questi problemi è molto importante. Io credo da una parte a tutto quello che si può fare a livello di educazione in un ambito scolastico, universitario, ma anche a quel tipo di educazione che passa attraverso le politiche di prossimità, che facciamo fatica a sviluppare in Francia dove tutto il sistema energetico è centralizzato, ma che esistono e che hanno una virtù educativa molto forte.
Ma che esistono comunque e che hanno una virtù educativa estremamente forte.
Secondo Letreux, occorrerebbe dunque passare da una prospettiva globale a una locale, perché questo coinvolgerebbe i cittadini nella progettazione di politiche correlate e creerebbe i presupposti per nuove sfide scientifiche. Se un problema globale viene trattato a livello locale, ottiene una maggiore rispondenza non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte degli scienziati stessi. E a questo proposito, nella conferenza tenuta a Lusi in occasione del convegno annuale della Società Svizzera di Fisica, Letreux ha fatto un esempio abbastanza emblematico che riguarda la regione dell'Aquitania.
Effettivamente, quando si pone il problema a livello locale, ed è quello che abbiamo fatto con un gruppo di colleghi nel sud-est della Francia, nella regione dell'Aquitania, a Bordeaux, ci si rende conto che da una parte esiste un interesse molto più forte per il problema, perché è molto concreto. Sono dei luoghi con i quali le persone hanno un legame affettivo e ci si rende conto anche che i problemi fanno sistema. Prendiamo per esempio il problema dell'acqua in Aquitania, che presenta vari aspetti. L'acqua è portata dai fiumi, i quali a loro volta dipendono da quando la neve potrà sciogliersi sulle montagne. Per delle ragioni legate alla pluviometria ci si aspetta dei livelli minimi nei fiumi che sono molto più bassi d'estate. Questo vuol dire anche problemi di pompaggio delle falde ed eventualmente la necessità di andare a pompare l'acqua più in profondità. Significa anche sapere che statuto dare a quelle filiali agricole che consumano molta acqua o come stabilire in anticipo dei modelli di gestione. Nel caso in cui si voglia ricorrere a delle dighe, bisogna tenere in conto una certa opposizione da parte di alcuni gruppi ecologisti, perché la costruzione di dighe spesso implica l'allagamento di zone umide dove c'è una biodiversità particolare. Dunque, ci sono tanti problemi che si pongono in maniera molto sistemica e questo aspetto è molto interessante da cogliere a livello regionale. Penso che sia anche molto educativo perché inserisce il problema climatico nel suo contesto naturale, che è un contesto più ampio dove ci sono i problemi della società, dove ci sono altri problemi ambientali. A sud della regione di Bordeaux hanno costruito una centrale solare importante al posto di una parte della foresta delle Lande e c'è un dibattito in cui ci si chiede se va bene o se non va bene. Penso che sia una maniera molto concreta di porre i problemi che permette di coglierli in modo diverso che non attraverso cifre un po' astratte come per esempio i famosi 2 gradi di aumento della temperatura del pianeta oltre i quali non si dovrebbe andare ma dovrebbero essere 1,5 che rischiano però di essere 3 o 4. Qui siamo piuttosto in un contesto educativo rispetto a questi problemi.
Dunque il lavoro dello scienziato, del climatologo, è fondamentale perché dà il contesto reale della situazione con dati precisi e proiezioni ragionevolmente affidabili. Ma non solo. Anche lo scienziato può fare un lavoro di comunicazione molto importante. Lo stesso Hervé Le Treut, che tra le altre cose è un esperto di modellizzazione del clima ed è professore di fisica ambientale e dinamica climatica, è anche scrittore e autore di opere scientifiche per bambini.
Oui, je pense que la communication est très importante dans ce domaine-là.
Sì, penso che la comunicazione sia molto importante in questo ambito. Innanzitutto bisogna far capire la posta in gioco. Non sono molto favorevole a dei metodi che si basano su delle raccomandazioni troppo rigorose o rigide, senza comprendere di cosa si sta parlando. E poi è importante essere aperti a un mondo un po' più ampio, partire sì da quello che capita a casa propria, ma per capire anche che in altre regioni può essere peggio, può essere più grave. E questo anche per infondere una certa forma di ottimismo, perché in definitiva i problemi ai quali siamo confrontati per le giovani generazioni possono essere anche una sfida, una posta in gioco stimolante. Io ho un nonno che ha fatto la guerra del 15-18 ed entrambi i miei nonni ne parlavano spesso e penso che è meglio essere un bambino, un adolescente nato oggi rispetto a quelli che sono nati a quell'epoca, prima di tutti i cambiamenti che hanno scosso l'Europa e il mondo del XX secolo. Non abbiamo unicamente delle ragioni per essere pessimisti, abbiamo difeso delle conquiste importanti, la democrazia per esempio. Dunque penso che questa fase che si apre può essere una fase di sfida positiva e l'educazione a tutti i livelli, compresi i bambini, è una posta in gioco fondamentale.
L'éducation à tout niveau, y compris les enfants, est un enjeu majeur par rapport à ça.
E con queste note ottimistiche chiudiamo il giardino di oggi dedicato alla climatologia, a quanto è cambiata e al contributo che essa sta offrendo, perché a cambiare non sia il clima ma l'uomo e il suo modo di vivere poco sostenibile. Un tema certo sul quale torneremo. Grazie a Teo Zanetta per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.